Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
27esima puntata.
Mescal, disse il console. La sala principale del Farolito era deserta. Da uno specchio alle spalle del bancone, che rifletteva anche la porta aperta sulla piazza, il suo stesso viso lo fissava in silenzio con un presentimento severo e familiare. Eppure in quel posto non c'era silenzio. Il locale era tutto un ticchettio, il ticchettio del suo orologio, del suo cuore, della sua coscienza, di una pendola chissà dove. C'era anche un suono più distante che arrivava dagli abissi, di acqua impetuosa, di crolli sotterranei, ma soprattutto riusciva ancora a sentirle, le amare taglienti accuse che aveva rivolto alla propria infelicità. Le voci di un litigio con la sua più alta delle altre, mescolate adesso a quelle altre voci che sembravano deplorare in lontananza angosciosamente: borraccio, borraccio! Ma una di quelle voci ricordava quella di Yvonne, implorante. Sentiva ancora il suo sguardo, il loro sguardo nel salone Ofelia dietro le spalle. Decise di proposito di lasciare Yvonne fuori dalla propria testa. Buttò giù due mescal uno dopo l'altro. Le vocine si zittirono. Mentre succhiava un limone, studiò l'ambiente che aveva intorno. Oltre a calmarlo, il mescal gli intorpidiva la mente. Ogni oggetto aveva bisogno di un certo lasso di tempo per far presa sulla sua coscienza. In un angolo della sala c'era un coniglio bianco che mangiava una pannocchia di gran turco. Sgranocchiava i chicchi viola e neri con aria svogliata, come se stesse accordando uno strumento musicale. Dietro il bancone, appesa a un gancio, c'era un bellissimo fiasco ornato di Oaxaca, con dentro il mescal da cui gli era stato versato il bicchiere. Disposte su entrambi i lati c'erano bottiglie di Tenampa, Berretaga, Tequila Neo, Anis Doble de Mallorca, la caraffa violetta con il delizioso liquor di Henry Mallet, una fiaschetta di cordiale alla menta e un'altra bottiglia spirale di Anis del Mono, sulla cui etichetta un diavolo brandiva un forcone. Sull'ampio bancone davanti a lui c'erano alcuni piattini con gli stuzzicadenti, i peperoncini, i limoni, un bicchiere pieno di cannucce, un boccale di vetro pieno di lunghi cucchiai incrociati. A un'estremità erano sistemati grandi barattoli a forma di bulbo, ripieni di aguardiente multicolore, alcol puro dagli svariati aromi, con le scorze di cedro a mollo. Un manifesto appeso accanto allo specchio per il ballo della sera prima a Huanahuac attirò l'attenzione. Hotel Bella Vista, gran baila a beneficio de la Cruz Roja. Los mejores artistas de la radio e nación. No falde. E sopra l'annuncio c'era uno scorpione. Il console prese nota di tutto con estrema cura. Tirando lunghi sospiri di gelido sollievo, contò perfino gli stuzzicadenti. Qui era sicuro. Questo era il suo luogo prediletto, santuario, paradiso della sua disperazione. Il barman, il figlio dell'elefante, conosciuto come Pulciosello, un bambinetto bruno dall'aria malaticcia, stava leggendo con gli occhiali dalla montatura di corno, era miope, un fumetto a puntate, El Hijo del Diablo, su una rivista per ragazzi, Tito. Mentre leggeva, borbottava tra sé e sé e mangiava cioccolatini. Riempì un altro bicchiere di mescal al console e ne rovesciò un po' sul bancone. Tornò a leggere senza pulire, sempre bofonchiando, rimpinzandosi di teschietti al cioccolato comprati per il giorno dei morti, scheletrini di cioccolata e carri funebri. Ebbene sì, di cioccolata. Il console indicò lo scorpione sul muro e il bambino lo spazzò via con un gesto stizzito. Era già morto. Pulciosello tornò al suo fumetto, borbottando ad alta voce in tono roco. «De pronto, dagli a quel vensi, gridi al mando l'attenzione della guardia che pesea. Suelteme, suelteme!» «Salvami, salvami!» vacheggiò il console, mentre il bambino all'improvviso usciva per andare a cambiare i soldi. «Suelteme, aiuto!» Ma forse lo scorpione, non volendo essere salvato, si era ucciso pungendosi. Il console, dopo aver inutilmente cercato di fare amicizia con il coniglio bianco, si avvicinò alla finestra aperta alla sua destra. Era uno strapiombo che arrivava fino in fondo al baratro. Che luogo tetro e malinconico! In Parian si fece costruire Kubla Khan. E c'era sempre quello spuntone di roccia, proprio come in Shelley o in Calderon o in entrambi. Sì, quella roccia che non voleva decidersi a crollare, aggrappata, per quanto spaccata in due, alla vita. Era un precipizio terrificante, pensò, sporgendosi in fuori, guardando di lato verso la roccia dimidiata e sforzandosi di ricordare il paragrafo dei Cenci dove Shelley descriveva l'enorme roccia aggrappata alla massa della terra, come se confidasse nella vita, senza temere di cadere, ma offuscando ugualmente il punto in cui sarebbe andata a finire se fosse sprofondata. Che salto tremendo! Che terribile caduta fino in fondo. Tuttavia, restò sorpreso dal fatto che nemmeno lui avesse paura di cadere. Tracciò mentalmente il tortuoso, abissale percorso della barranca a ritroso per la campagna, attraverso le miniere crollate fino al proprio giardino. Poi si rivide quella mattina con Yvonne davanti alla tipografia, mentre fissavano le foto di quell'altro masso. La despedida, la roccia glaciale che si sgretolava in vetrina tra le partecipazioni nuziali, con dietro il volano che girava. Quanto tempo era passato? Che strano, che triste, distante come il ricordo del primo amore, perfino della morte di sua madre, sembrava. Come un dolore da nulla, questa volta senza troppo sforzo, il pensiero di Yvonne svanì di nuovo. Alla finestra torreggiava il Popocatépetl, gli immensi fianchi in parte nascosti dalle alte nubi temporalesche. La cima oscurava il cielo, sembrava proprio lì sopra a picco, sopra la barranca, sopra il farolito, proprio lì, sotto il vulcano. Non per nulla gli antichi avevano collocato il Tartaro sotto l'Etna, mica dentro. Il mostro Tifeo con le sue 100 teste e, di converso, altrettanti occhi e voci atterriti. Girando i tacchi, il console si spostò sulla porta con il bicchiere in mano. A ovest, un'agonia al mercurio cromo. Si concentrò su Parian. Lì, oltre un prato, c'era l'inevitabile piazza con il suo giardinetto pubblico. A sinistra, sull'orlo della barranca, un soldato dormiva sotto un albero. Quasi rivolto a lui, a destra, su un pendio, si trovava quello che a prima vista sembrava un monastero o un acquedotto in rovina. Era, invece, la grigia caserma turrita della polizia militare. Il console aveva accennato a Hugh che forse era il quartier generale dell'Union Militar, l'edificio che comprendeva una prigione. Lo fissava in cagnesco con un occhio solo, sistemato sopra un passaggio a volta costruito sul frontone della facciata bassa. L'orologio era fermo sulle 6. Su entrambi i lati, il passaggio a volta, le finestre sbarrate del commissario de polizia e della polizia de seguridad davano su un capannello di soldati intenti a chiacchierare, le trombe appese in spalla con un laccio verde brillante. Altri soldati, con le mollettiere allentate, si trascinavano di sentinella. Sotto il passaggio a volta, all'entrata del cortile, un caporale lavorava seduto ad una scrivania sulla quale era posata una lampada a petrolio spenta. Stava scrivendo qualcosa in bella calligrafia. Il console lo sapeva, perché in precedenza la camminata alquanto instabile, non instabile quanto in piazza Aquanahuac, ma comunque indegna, l'aveva quasi fatto sdrucciolare addosso al caporale. Attraverso il passaggio a volta, Disposte lungo il perimetro del cortile, il console intravedeva le celle con le sbarre di legno simili a porcilaie. In una un tizio gesticolava, altrove, sulla sinistra, erano disseminate delle capanne di paglia scura che si mescolavano alla macchia dalla quale la città era circondata su ogni lato e che ora risplendeva nella livida luce innaturale del temporale in avvicinamento. Giacché Pulciosello era tornato, il console andò al bancone per prendere il resto. Il bambino, che sembrava sordo, gli servì dell'altro mescal da quel bellissimo fiasco. Mentre lo rimetteva a posto, Pulciosello scompigliò gli stuzzicadenti. Sul momento il console non disse nulla riguardo al resto. Tuttavia prese un appunto mentale. Dopo, meglio ordinare da bere qualcosa che costasse più di 50 centavos che aveva già sganciato. In questo modo avrebbe recuperato i soldi per gradi. Assurdamente si disse che era necessario restare lì anche solo per quel motivo. Ma sapeva che c'era un'altra ragione, anche se ora non riusciva a metterla a fuoco. Se ne rendeva conto ogni volta che il pensiero di Yvonne si ripresentava. Allora sembrava davvero che lui dovesse restare lì per il bene di Yvonne, non perché lei l'avrebbe seguito lì. No, se n'era andata. Adesso l'aveva finalmente lasciata andare. Al massimo sarebbe arrivato Hugh, ma non lei. Mai, non questa volta. Ovviamente sarebbe tornata a casa, sebbene la mente del console non riuscisse ad andare oltre a quel momento, ma per qualcos'altro. Vide il resto sul bancone da cui non era stato dedotto il costo del mescal. Intascò tutto e tornò sulla porta. Adesso la situazione si era rovesciata. Toccava al bambino tenere d'occhio lui. Per quanto fosse abbastanza certo che l'assorto Pulciosello non stesse badando per nulla a lui, con gusto lugubre gli piaceva immaginare di avere assunto agli occhi del ragazzo l'espressione mesta tipica di un certo genere di ubriacone. Il tipo svogliato che dopo un paio di bicchieri presi di malavoglia a credito comincia a guardare fuori dal locale vuoto con un'espressione falsa, come a sperare che un aiuto, un qualsiasi tipo di aiuto, sia in arrivo, che un amico, qualsiasi amico, stia correndo in suo aiuto. Per lui la vita è sempre dietro l'angolo, nella forma del prossimo bicchiere nel prossimo bar. Ma in realtà non ambisce a nessuna di queste cose. Abbandonato dai suoi amici e loro abbandonati da lui, sa bene invece che dietro l'angolo l'attende solo lo sguardo severo di un creditore. E nemmeno si è rinvigorito a sufficienza per chiedere in prestito altri soldi o farsi fare di nuovo credito, e comunque il liquore del posto accanto non è granché. Che ci faccio qui? Dice il silenzio. Che cosa ho fatto? Riecheggia il vuoto. Perché mi sono rovinato di mia spontanea volontà? Ridacchiano gli spiccioli nel registratore di cassa. Perché sono caduto così in basso? Lo blandisce la strada fuori. E a tutto questo l'unica risposta possibile era... La piazza non gli rispose. Il paesino, che fino ad un attimo prima sembrava deserto, adesso si stava ripopolando con l'arrivo della sera. Di tanto in tanto un agente con i mustacchi transitava con aria impettita, il passo pesante, battendo il manganello contro i gambali. La gente faceva ritorno dal cimitero, anche se forse la processione non sarebbe ripassata per un po'. Uno sgangherato plotone di soldati batteva la piazza a passo di marcia. I corni militari strombettavano. Anche i poliziotti, almeno quelli che non erano in sciopero o che avevano finto di prestare servizio al camposanto, o magari gli ausiliari, non era nemmeno facile capire bene la differenza tra poliziotti e militari, erano arrivati in forze. Con i loro amichetti tedeschi, senz'altro. Il caporale stava ancora lavorando sulla scrivania. Stranamente, questo lo rassicurò. Due o tre ubriaconi con i sombrero rovesciati all'indietro, le fondine che sbattevano contro le cosce, entrarono al farolito dandogli una spallata. Erano arrivati due mendicanti che stavano prendendo posto davanti al locale sotto il cielo in tempesta. Uno, senza gambe, si trascinava nella polvere come una povera foca. L'altro, che invece ne ostentava una, se ne stava ritto, bello tronfio, appoggiato al muro della cantina, come in attesa di essere fucilato. A quel punto, il secondo mendicante, quello con una gamba sola, si sporse in avanti e lasciò cadere una moneta nella mano questuante del mendicante senza gambe. Il primo mendicante aveva le lacrime agli occhi. A quel punto il console notò all'estrema destra degli strani animali simili ad oche, ma grandi come cammelli, e poi uomini scuoiati senza testa sopra i trampoli, con le viscere fuori che pulsavano a terra. Arrivavano dal sentiero nel bosco da cui era venuto anche lui. Davanti a questo spettacolo chiuse gli occhi, e quando li riaprì, qualcuno che sembrava tanto un poliziotto stava guidando un cavallo per le briglie lungo il sentiero. Nient'altro. Scoppiò a ridere, a dispetto del poliziotto. Poi smise, perché vide che il viso del mendicante chino stava trasformandosi lentamente in quello della signora Gregorio e infine nel viso di sua madre, dove apparve un'espressione di infinita pietà e implorazione. Mentre richiudeva gli occhi, sempre lì in piedi, con il bicchiere in mano, per un attimo il console, con calma gelida, distaccata, quasi divertita, pensò alla terrificante notte che inevitabilmente lo attendeva. Che bevesse ancora molto o no, la camera scossa da un'orchestra demoniaca, i sussulti di un sonno atterrito, tormentato, interrotto da voci che in realtà erano latrati, o dal suo stesso nome, ripetuto di continuo da comitive immaginarie in arrivo, le urla incattivite, le schitarrate, i colpi, i tonfi, le risse con demoni insolenti, la valanga che sfonda la porta, i pungoli da sotto il letto e di nuovo fuori, le grida, i gemiti, la musica terribile, le spinte del buio. Tornò al bancone. Diosdado, l'elefante, era appena tornato dal retro. Il console lo guardò sfilarsi la giacca nera, appenderla nell'armadio, poi recuperare dalla camicia bianca immacolata la pipa che spuntava dal taschino. La tirò fuori e cominciò a riempirla, prendendo il tabacco da una confezione Country Club e il Buono Tono. Al console tornò in mente la sua pipa. Era quella, senza ombra di dubbio. «Sì, sì, signore!» rispose quello mentre ascoltava a testa china la domanda del console. «Claro! No! Ah, la pipa è mia! No, Angles! De Monterrey! Allora voi stavate borraccio quel dia? No, signor?»
«Come no?» disse il console. «Due volte al giorno!»
«Voi stavate borraccio 3 volte al dia?» disse Diosdado. E il suo sguardo, l'insulto, la sottintesa entità della sua capitolazione trafissero il console. «Quindi adesso volverete in America?» aggiunse, rovistando dietro il bancone.
«Io no. Perché?»
All'improvviso Diosdado sbatté sul bancone uno spesso mazzo di buste legato con un elastico. «È suo?» domandò senza preamboli.
«Dove sono le lettere, Jeffrey Firmin? Le lettere che lei ti ha scritto finché non le si è spezzato il cuore.
Eccole le lettere.
Qui e dove altrimenti? Quelle erano le lettere. E il console lo capì subito senza nemmeno guardarle. Quando aprì bocca non riconobbe nemmeno la propria voce.
«Sì, signor, muchas gracias», disse.
«De nada, signor».
E il Diosdado, cioè dato da Dio, si allontanò. Il console non riuscì a muovere un muscolo per un minuto buono. Non riuscì nemmeno ad avvicinare la mano al bicchiere. Poi, con le gocce d'alcol versato, cominciò a tracciare sul bancone una piccola cartina. Diosdado tornò e osservò interessato.
«E Spagna?» disse il console, e poi, visto che non trovava le parole in spagnolo, «voi siete spagnolo, signor?»
«Sì, sì, signor, sì»,
disse Diosdado, sempre guardando, ma con un tono diverso. «Espagnol! Spagna!»
«Le lettere che mi avete dato, vedete, sono di mia moglie, la mia sposa, claro? È qui che ci siamo conosciuti, in Spagna. La riconoscete la vostra vecchia patria? Presente l'Andalusia? Questo quassù è il Guadalquivir. Più oltre la Sierra Morena, qui sotto c'è Almeria. Queste, e disegnò con il dito, in mezzo, queste sono le montagne della Sierra Nevada. E poi c'è Granada. E questo è il posto. È qui che ci siamo conosciuti».
Il console sorrise. «Granada!» disse Diosdado, secco, con una pronuncia diversa, più dura rispetto a quella del console. Gli lanciò un'occhiata scrutatrice, significativa, sospettosa. Poi si allontanò di nuovo. Adesso stava confabulando con un gruppetto all'altro lato del bancone. Tutti si girarono a guardare il console.
Il console si alzò e con le lettere di Yvonne e un altro bicchiere si trasferì in una stanzina interna, una delle scatole cinesi. Non ricordava più che fossero separate da pareti di vetro smerigliato come gli uffici delle banche. Non rimase molto sorpreso di trovare nella stanza la vecchietta di Tarasco che quella mattina era al Bella Vista. Insieme ai pezzi di domino c'era una tequila appoggiata sul tavolino rotondo davanti a lei. La sua gallina becchettava lì in mezzo. Il console si domandò se fossero suoi oppure le era solo indispensabile trovare dei pezzi di domino ovunque si trovasse. Il bastone con l'impugnatura di artiglio, come se fosse vivo, era appeso al bordo del tavolo. Il console le si avvicinò, buttò giù mezzo mescal, si sfilò gli occhiali e poi tolse l'elastico dal pacco delle lettere.
«Ti ricordi di domani?» lesse.
«No», pensò. Le parole affondarono come pietre nella sua mente. Era un dato di fatto, stava perdendo il polso della situazione. Era dissociato da se stesso, ma allo stesso tempo ne era pienamente consapevole, poiché in un certo senso lo shock di ricevere le lettere l'aveva destato, se non altro, per così dire, da un sonnambulismo per farlo sprofondare in un altro. Era ubriaco? Era sobrio. Aveva i postumi della sbornia e tutto allo stesso tempo. Erano le 6 di sera passate, eppure, vuoi perché si trovava al Farolito, vuoi per la presenza di questa vecchietta nella stanza di vetro, dove la luce era accesa, ma gli sembrò di essere tornato a inizio giornata. Era come se lui fosse diventato un'altra specie di ubriacone, in circostanze diverse, in un altro paese, al quale stava accadendo qualcosa di totalmente differente.
«Ti ricordi di domani? È il nostro anniversario di matrimonio. Non è più arrivata una tua parola da quando me ne sono andata. Dio, è questo silenzio a spaventarmi».
Il console buttò giù dell'altro mescal.